Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Protagonisti della nostra storia di oggi sono già venuti a trovarci nei mesi scorsi, sono un sacerdote e una dottoressa. Ho il piacere di ripresentarvi padre Rinaldo Paganelli e la dottoressa Enza Annunziata. Benvenuti.
Grazie.
Che cosa ci raccontano padre Rinaldo e la dottoressa Enza? Ci raccontano le storie degli ammalati. Perché per diverse vie, per vie complementari, sono protagonisti e operatori appunto nel mondo della malattia. Padre Rinaldo l'anno scorso è venuto a trovarci in occasione dell'uscita del suo libro Malato mi hai visitato, è un sacerdote deoniano. Il libro usciva appunto con EDB, le Deoniane di Bologna, e questo libro raccontava appunto la sua esperienza, il suo percorso, la sua storia appunto da malato a sacerdote, con particolare attenzione al mondo dei malati. E la dottoressa Enza Annunziata è colei che padre Rinaldo ha incontrato in occasione appunto della sua malattia e che da quell'evento ancora oggi lo accompagna in un'attività di assistenza e di cura, di vicinanza per le persone malate. La dottoressa Annunziata è oncologa e presta il suo servizio all'ospedale Cristo Re di Roma. Da allora, dalla malattia, quindi, è iniziata una storia, vero padre?
Sì, è iniziata una storia che si è intrecciata con tante altre storie, con tante altre realtà. Abbiamo avuto l'occasione di così presentare non soltanto quello che era avvenuto dentro la mia storia specifica, ma da lì riagganciare tante situazioni che già si intravedevano e che manifestavano un po' la necessità di un confronto, di un incontro che non fosse neanche immediatamente legato a una risposta di fede, ma proprio una ricerca di un senso, di un significato di quei passaggi così faticosi che tante persone attraversano e vivono.
Incarniamo un po' queste parole maggiormente. Lei si ammala,
sì.
Entra in contatto con la dottoressa, con un'equipe di medici che la seguono, la curano, lei oggi è guarito, e si accorge che come sacerdote poteva fare qualcosa in più forse.
Esattamente. Mi sono reso conto che il mio modo di essere sacerdote non era legato, non poteva più essere legato soltanto a delle espressioni, a delle parole magari anche significative, ma legato a delle storie, a storie concrete. E questo mi ha permesso e mi ha sollecitato a non parlare troppo di quello che le persone vivevano, di come loro affrontavano i passaggi faticosi della malattia, ma diventare così un compagno di viaggio dentro questo camminare. Un compagno molto discreto, anche perché io stesso ho sperimentato come è difficile ascoltare delle parole che arrivano da chi sta bene. E quindi questo
c'è un po' questa distanza,
sì,
no? Tra chi è
esatto,
disteso da chi è in un letto magari con problemi proprio pratici, molto banali ma anche molto drammatici,
esatto.
E chi
guarda,
elargisce
cure,
consigli astratti, teorici,
esatto, dice ah ti vedo meglio, ti vedo qui, sì,
fai così.
Mi hanno detto che se fai così le cose, invece le cose non sono sempre così, insomma, poi chi è ammalato sente dentro di sé concretamente com'è il percorso della sua malattia e del suo modo di viverla.
Controcampo sull'altra macchina da presa, dall'altro punto di vista. Era la prima volta, dottoressa Annunziata, che si trovava tra i suoi pazienti un sacerdote?
No, non era la prima volta, però ogni incontro, come ogni incontro, è una novità. Allora anche l'incontro con padre Rinaldo è stata una novità. Io un po' lo conoscevo perché frequento tuttora un po' la parrocchia dove lui era e l'avevo sentito parlare tante volte di questa parola di Dio. Però nel momento in cui abbiamo avuto un incontro di un altro livello, che è la relazione tra medico e paziente, allora si è aperta una luce molto bella, che è stata quella di un percorso comune. Allora in quel momento in poi non c'era più la relazione con un sacerdote che magari ha qualcosa da insegnare a un cristiano comune, ma c'è un percorso di due persone che credono nella buona notizia e che la vogliono rendere vera per altri. E quindi questo è stato il percorso che abbiamo vissuto e che viviamo, di un passaggio dall'incontro alla relazione che diventa cammino per altri dall'incontro alla relazione.
Quindi lei è cambiata anche come medico.
Sicuramente.
Anche nei confronti degli altri ammalati.
Ed è un modo di porsi da cristiani verso altri, cioè un modo diverso di annunciare la buona notizia.
E mi dice come è cambiato il suo atteggiamento di medico? Lei è sempre lì vicino a delle persone, magari a letto, lei col suo camice bianco. Cosa... Immagino sempre lo stesso sorriso, prima e dopo, questo sì, però cosa ci ha messo dentro questo sorriso? Dopo...
Questa forza dell'annuncio della buona notizia, con un modo di vivere differente. Io credo che a me come cristiana e come medico cristiano mi viene chiesta una preparazione molto forte dal punto di vista professionale, però come cristiano mi viene chiesto anche l'annuncio della buona notizia. E allora questo annuncio che non si fa dai pulpiti, che non si fa con le omelie, che non si fa con le prediche.
Non solo,
perlomeno a me come persona, magari a padre Rinaldo viene chiesto anche questo, però a me come persona viene chiesto un annuncio concreto con la vita, un dire che il Signore è risorto in una situazione di dolore con l'atteggiamento di prendere per mano l'altro e dire tu non sei un peso per me, ma sei un fratello con cui io posso camminare. E questo sicuramente nel percorso fatto e che ancora facciamo con padre Rinaldo è una delle caratteristiche più belle.
Cari amici, sono a colloquio con padre Rinaldo Paganelli, sacerdote deoniano, e con la dottoressa Enza Annunziata, oncologa. Sono protagonisti insieme di una storia singolare di incontro tra l'annuncio della parola di Dio, il mestiere del sacerdote, e la cura della malattia, il mestiere del medico, che per un caso bello, drammatico della vita, la malattia appunto di padre Rinaldo, hanno dato una svolta diversa, più forte, più viva alle rispettive missioni, ai rispettivi mestieri, diciamo così. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti è una società crudele e disumana, ha scritto Benedetto XVI nel messaggio per la giornata, per la imminente giornata mondiale del malato che andiamo a celebrare venerdì prossimo. Che esperienza avete appunto per i vostri rispettivi campi d'azione di questa disumanità che ahimè è ancora permea il nostro mondo? Ci avete così in parte già testimoniato la vostra motivazione forte nel invece far sì che questa società da questo punto di vista sia più che umana. Eppure la realtà purtroppo per ciascuno di noi, non necessariamente ammalato, è ben diversa. Anche la piccola sofferenza viene rigettata, allontanata.
Ma penso che sia un po' vero questo, però nello stesso tempo ho notato che dentro la realtà così di chi affronta la malattia, quindi delle famiglie che poi dopo si trovano coinvolte dentro tutta questa situazione, c'è una sorta di attenzione nuova a quello che è la realtà anche della vita, di quello che loro conducono, di quello che loro hanno pensato tante volte. Ci sono dei casi, abbiamo trovato almeno, dove le persone sono piuttosto indifferenti, dicono vabbè sono questioni vostre, è la sua situazione in questo momento, ma quando la malattia entra si vede che la solidarietà cresce, c'è un'attenzione grande, e quindi in questo senso direi è la velocità di questo nostro tempo che rende difficile a volte rendersi conto anche del positivo che si manifesta in queste situazioni. Per cui, però dietro questa velocità ci sono dei tempi di riflessione, ci sono delle situazioni dove le persone hanno la capacità di fermarsi e quindi di coglierne anche la così, la forza che da quell'evento può venire.
Quindi intanto viene un'altra indicazione bella, la malattia come risorsa, se vogliamo, sì, no? Per capire appunto alcuni aspetti di noi stessi, della nostra vita di relazione. Volevo chiedere un vostro commento a un altro passaggio molto forte del messaggio del Santo Padre, che lo indirizza ai giovani. Lei, donna, spesso la passione e la croce di Gesù fanno paura perché sembrano essere la negazione della vita. In realtà, scrive il Santo Padre, è esattamente il contrario. La croce è il sì di Dio all'uomo, l'espressione più alta e più intensa del suo amore. Beh, potrebbe apparire un po' indigesta, no? Un po' forte, una cosa del genere. Voi che la sofferenza la testimoniate ogni giorno, appunto per il vostro lavoro, per la vostra esperienza, la vostra esistenza. Come la digeriamo questa cosa? Dottoressa, è il sì più forte di Dio all'uomo.
È umanamente molto difficile comprenderlo, perché di fronte ad una persona che soffre, di fronte ad una persona che lotta per la sopravvivenza, è molto difficile poter dire questa tua sofferenza è un segno dell'amore di Dio.
È un regalo,
è molto difficile. Però nella fede cristiana questo è vero. Allora come fare perché questa realtà non sia una realtà soffocante, non sia una realtà che crocifigge ancora di più, non sia una realtà che dà la morte, ma proprio in questa realtà trovare segni di vita? Ed è difficile parlare in alcuni momenti, perlomeno per la mia esperienza personale, è molto difficile parlare del Dio che ama, però c'è un passaggio che è molto importante attraverso cui la persona si incontra con Dio. Ed è il passaggio del far sentire all'altro che attraverso la vicinanza di chi lo accompagna il Signore della vita è lì. E questa è una sfida molto grande.
Viene sempre fuori questo identikit della malattia come un'occasione, e particolarmente come un'occasione di incontro.
Come un'occasione di incontro che arriva poi all'instaurarsi di una relazione.
E infatti siete qui in due.
E in una relazione che poi non diventa una relazione umana, ma che solo umana, ma che è una relazione che va oltre, proprio perché chi questa relazione la inizia, e la inizia nella coscienza di essere solo uno strumento nelle mani del Signore e niente di più, in cui mette da parte tutte quelle che possono essere le proprie priorità, perché la priorità sta nell'altro che sta attraversando un momento di difficoltà, allora sicuramente questa relazione è una relazione che ha un sapore diverso, che ha un gusto diverso e che ha poi i segni della resurrezione, no? È quello che perlomeno io vivo da tanto tempo, e che lo vivo come un dono grande, con un cuore grato, è questa possibilità di vivere con ogni persona il mistero pasquale. Ed è per me un regalo e un privilegio. E allora in quello che lei diceva prima di questa disumanizzazione della società, no? Com'è possibile? Personalmente i segni della disumanizzazione io li sto vivendo molto e li stiamo vivendo molto sulla nostra pelle, con tante leggi che cercano soltanto il rendiconto economico. Allora questo si taglia perché questo non rende, allora il malato oncologico rende poco perché fa spendere molto, perché i farmaci sono costosi, perché le cure sono troppe, perché le degenze sono lunghe, e allora questo va tagliato, va tolto, no? E allora io in questo vedo l'incarnazione di una disumanizzazione, perché la persona che soffre di una malattia che sappiamo molto bene, che a volte abbiamo anche paura di nominare perché il cancro fa paura, allora proprio su questo bisogna fare i conti di un rendimento economico, e questa per me è una delle più grandi disumanizzazioni della nostra società in questo momento.
Sono a colloquio con il padre Rinaldo Paganelli, deoniano, sacerdote deoniano, con la dottoressa Enza Annunziata, oncologa. La storia di un incontro sul percorso della malattia che ha cambiato la direzione delle rispettive esistenze e dei rispettivi incarichi, delle rispettive vocazioni. La particolarità di padre Rinaldo e della dottoressa Enza è che da questa malattia, dall'episodio, dall'inizio del loro incontro, hanno attivato una serie di impegni, di incontri con persone ammalate, ed è questa, ed è oggi la loro realtà, no? Sono impegnati anche su questo versante proprio della, la chiamerei insomma in senso lato, una pastorale della sofferenza, ma anche qualcosa di più, appunto una serie di incontri umani sostanzialmente. Questi incontri si svolgono prevalentemente qui a Roma, ma poi anche nel resto d'Italia, ogni terzo venerdì del mese, giusto? Correggetemi,
più o meno.
Presso la curia generalizia dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, alla via del Casale di San Pio V. E si svolgono appunto temi relativi alla sofferenza, alla malattia. E chi partecipa a questi incontri?
Beh, a questi incontri abbiamo coinvolto un po' i malati oncologici, per cui sono quelli che sono in terapia o che hanno concluso o che stanno incominciando. E la cosa interessante è che c'è una varietà costante in questo gruppo, nel senso che non è mai stabile,
fisso, certo.
Proprio perché le situazioni
evolvono,
c'è chi in quel periodo non può muoversi,
perché
è sotto chemio, quindi, e anche questo ti fa vedere come la proposta deve essere molto flessibile,
variata
e quindi attenta ancora una volta alla persona, non tanto a quello che tu hai preparato, a quello che tu hai pensato, ma è la persona.
Di volta in volta, insomma, si cambia, così come è vero nei vostri, ho sbirciato nei vostri appunti, si legge che ognuno è di fronte alla propria malattia in maniera diversa, ogni malattia è diversa perché è diversa ogni persona, grazie a Dio. Appunto, ho sbirciato nei vostri appunti relativi a una conferenza, a un incontro che avete avuto di recente, e mi ha colpito una quadripartizione, come posso dire, un identikit di quattro realtà della malattia. La sorpresa, voi avete scritto, la lotta, la incarnazione e questo cammino finale dalla resa all'abbraccio. Sorpresa, lotta, incarnazione, resa, diciamo. Questo è comune per la vostra esperienza, questo andamento in quattro tempi per voi è ricorrente?
Sì, è quello che...
Tutti veniamo sorpresi all'inizio della nostra malattia, tutti cerchiamo di lottare.
Perché arriva all'improvviso nella maggior parte dei casi. Ed è sorpresa non solo perché arriva all'improvviso, ma perché sconvolge una vita, sconvolge un quotidiano,
sconvolge
certo. Un assetto familiare, sconvolge delle relazioni, sconvolge un lavoro, sconvolge tutto il modo di essere della persona.
E impone evidentemente un cambiamento, un
adattamento.
Ecco la lotta, bisogna ripensare la propria vita, bisogna riaddestrarsi giorno per giorno, trovare un nuovo equilibrio.
Ed è la presa di coscienza di questa malattia che poi scatena e innesca il momento della lotta, perché la sorpresa è così tanto grande che a volte può lasciare senza fiato, però poi il compito del medico, del personale sanitario che accompagna quella persona è proprio quello di una presa di coscienza, senza drammi, senza tensioni, senza mettere dei pesi eccessivi, però la persona diventa piano piano cosciente di tutto quello che deve affrontare. E allora diventa la lotta. E allora questa lotta può essere vissuta come rabbia, può essere vissuta come passività, oppure può essere vissuta come un'incarnazione, come la ricerca di un nuovo posto in questa storia per vivere una vita diversa.
Quindi essere incarnati nella propria malattia, lasciare che la malattia, l'idea della malattia si incarni, si radichi in noi per arrivare a questo cammino finale verso comunque, diciamo, un'accettazione, no?
Sì. Direi che è la cosa più straordinaria che avviene dentro la vicenda delle persone
momento.
In questo momento. Ci può essere, come diceva la dottoressa Enza, tante modalità in questo rapporto con la malattia, però alla fine la cosa straordinaria è vedere come la persona, le persone, sono capaci di di prendere quello che in quel momento gli sta capitando. Davanti a un evento così grave o pesante come può essere una malattia, un tumore che avvicina la vita della persona, ci può essere lo sconforto e la fatica di dire dove andrò a finire, come farò, come potrò sopportare
tutto
questo.
L'ansia del futuro, sì.
Che poi dopo, strada facendo, uno si rende conto che non sa neanche lui come, io ho fatto questa esperienza, trova la forza di dire va bene, di dire pazienza. Tante volte io ho ripetuto a lei pazienza quando mi comunicava che un determinato esame non funzionava, che una determinata visita doveva essere fatta ripetuta. Alla fine non è la rassegnazione, è proprio la forza di dire ci sono dentro, la vivo intensamente, profondamente, con tutto quello che posso e sono.
Mi colpisce un passaggio dei vostri appunti nei quali ho sbirciato, ripeto, rimanere. Questo verbo mi vive dentro, mi succhia la vita, è come un martellamento continuo nella mente e nel cuore. Rimani, accogli, prendi con te, sii attenta, non distrarti, prendi su di te, abbraccia, accarezza. Le mie priorità saltano, le mie sicurezze si frantumano e rimane solo il rimanere nel quotidiano, nei momenti in cui vorrei scappare, perché la realtà mi sembra troppo pesante, rimango come inchiodata lì dove sono. E lo sguardo cambia perché il rimanere viene dal centro del mio giardino, dalla sorgente del mio pozzo. Padre Rinaldo accennava al rimanere nella condizione di malato. Questi appunti mi sembrano gli appunti del medico che a sua volta accetta, non passivamente, non con rassegnazione, appunto questa. Ecco, è l'incarnazione che si fa poi resa, no? Al volere di Dio, al disegno di Dio.
E che più che una resa è
resa attiva,
no? E questo,
cioè, mi rimetto nelle sue mani.
Sì, mi rimetto nelle sue mani con la consapevolezza che questo per me mi apre ad una vita nuova. Ecco, e lì poi si gioca anche tutto l'incarnazione e la resa come abbraccio, perché nel momento in cui il mio sguardo cambia, perché io so che quel rimanere mi apre uno spiraglio di vita nuova, tutto questo inevitabilmente non diventa per me. Io mi rendo conto che non posso contenerlo, non posso restringerlo, non posso tenerlo.
Bisogna proprio incontrarsi.
Ma questo bisogna proprio regalarlo.
Bisogna proprio incontrarsi. Io ho una curiosità. Come avete deciso di diventare sacerdote e dottoressa? Lei ci aveva da piccola la valigetta, sì, con del piccolo medico, con la siringotta di plastica.
Sì. Per me la cosa molto bella di questa scelta è che è cresciuta contemporaneamente alla mia fede. Quando io da bambina, da ragazza, frequentavo dei gruppi giovanili della parrocchia, è un qualcosa che è cresciuto parallelamente alla mia fede. L'essere medico e la mia fede sono stati un tutt'uno.
Ma ce l'aveva la valigetta?
Sì.
Poi, l'ha conservata?
No. Poi ho avuto la fortuna, che per me è un altro grande dono della vita, di incontrare un'associazione di fedeli laici a cui io appartengo, che è l'Istituzione Teresiana, e che ha proprio come carisma l'evangelizzazione e la promozione della persona a partire dalla cultura. Per cui la mia fede, con questa vocazione, con il mio essere medico, ha trovato un'unità nella mia persona.
Io ho fatto un percorso molto semplice, l'ideale era quello della missione, ma le missioni
lontane.
E poi dopo mi sono ritrovato invece che la mia missione si è sviluppata costantemente dentro il contesto italiano e l'ho incanalata dentro il percorso dell'evangelizzazione, la formazione degli operatori pastorali, dei catechisti, e poi adesso da questo passaggio interessante e faticoso della mia vita, la mia storia di sacerdote è diventata anche una storia con le persone ammalate. E in questa proposta che facciamo del giardino, che poi l'idea del paradiso.
Ecco, il giardino è il nome che avete dato a questa serie di incontri.
Abbiamo cercato di far vedere che il nostro giardino lo costruiamo già qui, cioè che poi è il paradiso, no? E allora, così senza essere troppo legati a immagini poetiche, ma facendo vedere come coltivando giorno per giorno qualche cosa, qualche pezzo della nostra vita, possono venire fuori delle realtà molto interessanti. ci sono dei fiori che si manifestano, ci sono anche delle potature pesanti e il giardino è fatto di tutto questo. E la cosa bella è che le persone si sono ritrovate molte dentro questa immagine e ci stanno e vedono che è anche la loro storia, i loro momenti di passaggio anche della malattia.
E la cosa bella è che nel giardino ci sono anche degli altri momenti, nel senso che ci sono questi momenti di riflessione che sono molto belli, molto profondi e veri. Però in tutto questo, proprio perché la nostra vita è varia e proprio perché non possiamo rimanere ancorati con il peso della sofferenza e del dolore, allora nel percorso del giardino ci sono delle feste. Per cui noi abbiamo vissuto con molta intensità la festa di Natale, in cui c'è stato un momento dell'Eucarestia iniziale, però poi una festa con canti, con balli, con suoni, con cena. E adesso ci stiamo preparando alla festa di Carnevale, che sarà il 4 marzo.
Ma la malattia è una terra lontana?
È una terra lontana, sì. Per me era molto lontana. Infatti quando io ho incontrato la dottoressa gli ho detto ma io voglio vivere. Perché mi sono trovato improvvisamente dentro una situazione di dire qua c'è un passaggio che probabilmente ti impedirà di guardare a qualcosa di più. Avevo tanti progetti, avevo tante scadenze, diciamo. Ho detto ma io c'ho questo che... Dice, lascia perdere tutte queste cose. E questa realtà lontana mi si è riavvicinata improvvisamente, è diventata la mia terra, è diventata un po' la terra con la quale condivido così in amicizia anche con tante persone proprio questa fatica. E direi che il bello è proprio in questa capacità di ascolto nuovo che mi sono ritrovato a rivivere, a sperimentare.
Grazie di questa bella storia, raccogliamo anche l'invito a fare festa in questo giardino, non a caso la giornata del malato che ricorda l'apparizione della Vergine di Lourdes a Bernadette, è vicina alla primavera, quindi il giardino fiorisce e in alcuni casi è già fiorito. Io ringrazio molto cordialmente padre Rinaldo Paganelli e la dottoressa Enza Annunziata per averci raccontato le loro storie, il loro impegno quotidiano con la malattia e con i malati, una storia soprattutto di incontro, la storia di un incontro che genera altri incontri. Grazie, buon
Grazie.
Lavoro.
Grazie a lei.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Avete ascoltato?
Storie. Personaggi, vicende,
persone.
Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.
Storie.